fate casino come al solito, fate far brutta figura come al solito. Allora ragazzi, io ringrazio tutte le comunità che qui questa sera sono venute per rendere omaggio al primo anniversario, al primo compleanno del pendolo. Ringrazio Alberto che ci ha voluto raggiungere, però più tardi ci farà due parole. Io semplicemente volevo dire giusto due parole per quello che è stato il primo anno del pendolo. Esattamente 365 giorni fa aprivamo la sede qui a Pavia, con tanti nemici, tante persone che volevano metterci il bastone tra le ruote, eppure siamo riusciti. Oggi compiamo il primo anno. Volevo ricordare una frase di Gianluca Iannone, molto importante per me, che ho sentito a Trento qualche tempo fa, che lui dice: 365 giorni di Casa Pound vogliono dire 10 anni di una vita normale. Bene, e credo che questo possa essere una rappresentazione per tutti i camerati che ci hanno accompagnato in questo primo anno di pendolo. Cosa posso dire d'altro? Si è creata una bella comunità, sempre più gente bussa a quella porta ad entrare. E si è creata una comunità anche per il blocco studentesco. Io ho visto ragazzi di 16-17 anni avvicinarsi, andare nelle scuole, combattere. Nelle ultime settimane abbiamo intrapreso una battaglia nelle scuole di Voghera contro l'Ampi, una cosa che comunque fa piacere. Io a 16-17 anni mi interessavo di tutt'altro, vedere ragazzi che comunque si battono, sono interessati e vogliono portare un'idea, che comunque un'idea che vuole essere sempre ostracizzata. E ringrazio anche tutte quelle famiglie che si sono volute far aiutare, quelle famiglie bisognose italiane che sono venute a bussare alla nostra porta, sono entrate, e noi ogni mese con la raccolta alimentare, con io quel che ho donato, noi cerchiamo di dare un minimo di sollievo a queste famiglie, visto che l'amministrazione comunale, il PD stesso, si disinteressa, pensa agli immigrati sempre come loro prima battaglia, noi cerchiamo di aiutare queste famiglie. Inoltre siamo stati sempre in prima linea durante il corso di tutti questi 12 mesi. Ricordo a Stradella d'agosto scorso, quando siamo andati ad aiutare la comunità per l'appunto di Stradella, dove volevano aprire un altro centro d'accoglienza, l'ennesimo centro d'accoglienza nella provincia di Pavia. Ecco, noi eravamo in prima fila con cittadini che ci chiedevano aiuto, ci chiedevano cosa fare e cosa non poter fare. O ad esempio le battaglie che abbiamo fatto contro le slot machine a Voghera in prima istanza. Bene, io non voglio rubarvi tanto altro tempo, ma voglio semplicemente presentarvi la maglietta che abbiamo voluto fare per questo primo anniversario del pendolo, che credo ci sia una frase fondamentale che rappresenta un po' quello che deve essere la nostra battaglia politica e la nostra battaglia del primo anno, che dovrà essere anche per il secondo. Ecco, Casa Pound Pavia dovrà essere un motto perpetuo e inarrestabile. Ecco, noi dobbiamo essere inarrestabili proprio come ci insegnano i nostri leader, proprio come ci insegnano a Bolzano con le elezioni, a Milano con Massimo in prima linea, a Trento con Marco Racca e a Roma con Davide Di Stefano. Ecco, io vi ringrazio per aver partecipato qui questa sera e lascio la parola ad Alberto. Prima volevo ricordare semplicemente una persona, Emanuele Zilli, un camerato assassinato negli anni 70 dall'odio comunista. Ecco, noi portiamo ancora avanti quella battaglia, ecco perché dobbiamo essere inarrestabili. Grazie, lascio la parola.
Allora, io intanto vi ringrazio di avermi invitato al primo compleanno del pendolo. È la prima volta che vengo nella vostra sede e vedo questa bella realtà. Mi dicevano che l'anno scorso avete iniziato in quattro le prime riunioni, di fatto. Vedo che il numero si è moltiplicato, quindi è già questo il primo grande risultato. Poi il solo fatto di essere qui in mezzo tra due realtà che sembrano soffrire in maniera molto ostile la nostra presenza, significa riaffermare un ruolo su un territorio che è quello di un ruolo da protagonisti. E se qualcuno non si dà pace, perché nel 2016 stanno rinascendo circoli, ambienti, culture, movimenti che hanno comunque a cuore la storia d'Italia e il ricordo di ciò che è stata la parte più bella dell'Italia del Novecento, ossia quel pezzo di storia di anima movimentista che va sotto il fascismo e continuano la loro stupidità antifascista a rompere il cazzo, permettetemi queste sante parole, vuol dire che stiamo facendo bene, che questa partita ha un senso e ha un forte scopo. In questi giorni, ragionando proprio di elezioni, che sono un po' forse il primo momento in cui il mondo di Casa Pound si confronta realmente con un dato di amministrative diffuse in Italia, dopo anche la nascita l'anno scorso di Sovranità, e questo tentativo di costruire una realtà oltre che di forte militanza politica, che non dovrà mai essere messa da parte né mai dimenticata, perché resta e resterà sempre il fulcro centrale di ogni attività politica, e deve esserlo, perché altrimenti ci si perde, si sfilano i legami, si perde quella tensione ideale che fa sì che si possa attraversare il mare della politica, che non sempre è qualcosa di pulito, ma si possa attraversarlo rimanendo intatti, lindi, vivi, capaci di compiere grandi azioni e non di ripiegarsi su se stessi e pensare esclusivamente all'interesse privato. Ecco, in questi giorni mi stavo facendo delle riflessioni e mi sono accorto di quanto allucinante sia rispetto ai primi anni in cui io incominciavo a fare politica, che erano l'inizio degli anni Ottanta, per intenderci, quando molti di voi probabilmente ancora non erano nati o muovevano i primi passi reali nella loro vita. In quegli anni, a un certo punto, sarà stata l'ubriacatura del decennio precedente, il forte moto degli anni 70 che stava passando. Vedevamo scemare questo sentimento antifascista. Di antifascismo non si parlava più, non se ne parlava più tanto. Erano semplicemente vecchie dichiarazioni di vecchi noiosi che vantavano di aver avuto ruoli in una guerra partigiana senza mai averli avuti, continuavano a tenere viva questa cosa. Ma in realtà stava finendo quel momento. Cadeva il muro di Berlino, era tutta una sensazione differente. In questi giorni io mi sono accorto che l'antifascismo sembra essere diventato la parte predominante della politica italiana. Cioè, si continua nel 2016, a 70 anni di distanza, a 71 anni dalla fine della guerra, a fare politica in nome dell'antifascismo. La credenziale deve essere ancora quella dell'antifascismo. Siamo qualcosa di anacronistico, demenziale e stupido. E se lo facessero solo i compagni, uno dice, vabbè, siete nati stupidi, stupidi, continuate a essere, continuate a portare avanti questa cosa, è nel vostro DNA, va bene, è nel vostro DNA. Ogni tanto mi preoccupa leggere invece altre cose, perché quando penso che le dichiarazioni di antifascismo vengono dai candidati del centrodestra, all'interno di questo centrodestra ci sono persone che comunque hanno attraversato storie differenti da quella dell'antifascismo, francamente mi inquieta. Quando vedo che al corteo del 25 aprile a Milano le dichiarazioni del candidato del presunto dell'inutile centrodestra milanese Parisi sono state di attacco agli antifascisti che sono andati a contestarlo per la sua presenza all'interno del corteo, dando a questi dei fascisti, dicendo sono fascisti, non devono manifestare, dimostrando in questo il peggior costume degli anni 70. Qual era il costume degli anni 70? Si dava a tutti del fascista. Montanelli era un fascista, le Brigate Rosse gli sparano nelle gambe. Montanelli è stato fascista in gioventù, amico e allievo di Bertolucci. Dopodiché cambiò la sua storia politica, non fu mai fascista nella vita. Non rinnegò mai il suo passato, non rinnegò la sua esperienza in Africa, non rinnegò i suoi anni nelle formazioni giovanili universitarie del fascismo, ma non fu mai fascista. Chiunque nemico del dettame, della volontà del popolo di proseguire l'inarrestabile marcia del sacro pensiero stalinista, tentava di opporsi a questo, diventava automaticamente fascista. Parisi dice la stessa cosa, accusa i centri sociali che lo contestano di essere fascisti. In questo, ripescando proprio questo terribile costume per cui si dà un epiteto negativo al termine fascismo accusando gli antifascisti di essere fascisti, quindi il male assoluto, il peggio del mondo. Contemporaneamente, andando a ripescare quella terribile forma di esclusione mentale attraverso la quale un fascista non ha diritto di parola nelle piazze, non ha diritto di presenza, non ha nemmeno diritto di pensiero. A questo si affiancano mille altre cose. L'altro giorno al Senato hanno votato la legge contro il negazionismo. Di per sé è un argomento che non mi interessa, francamente. Credo che appartenga totalmente alla storia e debbano farlo gli storici, non spetta a chi non lo è. Ma ciò che è del tutto incredibile è che si arrivi a dover sancire per legge lo psicoreato del libero pensiero. Siamo nel pieno del libro di Orwell 1984. Non hai diritto di pensare. Tutto ciò che pensi deve essere autorizzato dal partito, deve osservare la neolingua del partito. Se utilizzi dei termini non politicamente corretti, devi essere escluso. Se utilizzi le armi del tuo studio per poter dire no, io ho una visione diversa, non mi sembra che le cose corrispondano a quelle che state dicendo voi, automaticamente devi essere messo all'indice. Vieni cancellato dalla storia, puoi essere incarcerato. ti danno pene che neanche uno stupratore riesce ad avere. Probabilmente considerano la loro verginità finta qualcosa di più assolutamente da salvaguardare rispetto a quella che è la tutela e la sicurezza del popolo, che dovrebbero avere il dovere di governare in maniera saggia. Ecco, siamo di fronte anche qui a qualcosa di allucinante. Non ultimo, tra i vari campioni dell'idiozia antifascista, si è dimostrato, permettetemi di dirlo, perché qui sono venuto nel momento in cui, la prima volta a parlare a Pavia, nel momento in cui stavamo aprendo un percorso che doveva determinare una fase nuova della politica italiana, che speravamo fortemente che potesse dare quel senso e quella nuova vitalità. Alla presentazione del suo libro dell'altro giorno, Matteo Salvini è ricaduto stupidamente nello stesso teorema antifascista. Ha detto, di fronte a domanda esplicita, ma lei come si comporta con il fatto di avere rapporti con Casa Pound? Lui dice, con Casa Pound abbiamo rotto perché basta vedere che loro hanno delle liste contrapposte alle nostre. Sì, è vero. La rottura c'è stata per un motivo politico. Sei andato a riesumare il peggio del centrodestra, ti sei di nuovo andato a sporcare con Berlusconi, con tutti i suoi lacchè, con tutti quelli che hanno distrutto nel loro modo di governare l'Italia nei 20 anni. Ci eravamo alleati perché dicevi che volevi cambiare radicalmente le cose. Questo era il percorso su cui ci si alleava. Nel momento in cui avevi una prospettiva identitaria e sovranista, nel momento in cui rientri all'interno dell'alveo del centrodestra, le cose si separano, è inevitabile, non è lo stesso percorso. Con loro abbiamo rotto, io sono anticomunista, ma sono anche antifascista. E che parla? Ma non siete in grado di dire qualche cosa di differente? È un qualche cosa di allucinante. Vedete, io credo che realmente questa società sia molto fragile oggi. Sia molto fragile e soprattutto sia fragile chi si occupa di politica all'interno del nostro contesto odierno. Prima di tutto perché la politica non conta più come contava una volta. Tanti equilibri oggi non vengono più determinati dalle azioni di governo. I governi, diceva Ezra Pound, parlando dei politicanti come servi e camerieri dei banchieri, la politica oggi è al servizio di altri poteri più forti. Nel momento in cui si viene completamente spossessati del diritto di sovranità monetaria, quindi del diritto di battere moneta, che era il diritto medievale su cui si fondava la sovranità e la regalità, quindi il potere, in quel momento stesso viene a mancare uno dei pilastri fondamentali dell'azione politica. Se questa azione politica, cioè le azioni di politica monetaria che determinano quanti soldi in tasca ha ciascuno di voi, di noi o chiunque qua fuori e cosa può comprare, cosa può fare attraverso questi soldi che ha in tasca, in una forma microeconomica, immaginate nelle dimensioni di un mondo ormai completamente globalizzato dove all'istante da una parte all'altra del pianeta si trasmettono flussi finanziari enormi e inimmaginabili. Allora, nel momento stesso in cui non c'è più nessuna autorità politica che può determinare questo, c'è qualcun altro che se ne occupa. Parlano di democrazia, illudendosi che la democrazia sia l'espressione della sovranità popolare, non si rendono conto che in realtà invece l'esercizio di questo strumento che chiamano democratico è solo la finzione attraverso cui permettono a strumenti e ad attori tutt'altro che eletti, tutt'altro che scelti dal popolo, di poter determinare azioni finanziarie, quindi poi ricadenti anche su quella che è la politica, da parte di ambienti che con la politica non hanno niente a che fare. È la violazione dell'idea stessa della politica. Nel momento in cui sono i banchieri e non più gli eletti, nel momento in cui sono è la grande finanza e non è più la politica a decidere le cose, c'è uno spostamento fondamentale. Ed è però questo anche uno spostamento completo di quella che è la storia della nostra civiltà europea. La civiltà europea, al contrario di tutte le altre civiltà del mondo, si basa su una cosa fondamentale. Agli albori della civiltà europea nasce la polis in Grecia. La polis in Grecia, che poi è la civitas romana, l'idea stessa di città, cioè di luogo che viene amministrato da un potere condiviso dai cittadini che avevano il diritto di scegliere quel potere, è il punto centrale della storia della civiltà europea. ad Atene nasce una forma chiamata all'epoca democrazia, molto diversa dalla democrazia odierna in tutto e per tutto, dove ai cittadini ateniesi, a coloro che avevano il diritto, quindi erano coloro che avevano prestato alla città di Atene, uomini, figli, se stessi, per la patria, che in quel momento era per loro la polis, e fino in fondo vi avevano contribuito. Costoro avevano il diritto di scegliere chi, come, per quanto doveva governare quella città. E le scelte politiche derivavano da questa legittimazione di appartenenza, di cittadinanza, una cittadinanza che era basata sul sangue, perché si era ateniesi e si votava, si decideva in quanto ateniesi, e perché questo sangue era stato legittimato da ciò che era stato fatto per la città. Non era semplicemente un diritto di nascita, non ha a che fare con le nobiltà decadute dell'Europa degli ultimi 200 anni, ha a che fare con una nobiltà di appartenenza a una stirpe che si ritrova su un suolo. Ecco, in questo modo si fonda una polis, e dal termine polis deriva il termine politica, ossia la forma, il modo, il metodo di governo di una determinata realtà. Pericle diceva in un 2500 anni fa, quelle che forse sono delle parole che chiunque di voi, vedo molti molti ragazzi molto giovani, questo è un fatto bellissimo e positivo. Pericle diceva una cosa che secondo me resta uno dei punti centrali, che va ripetuto come un mantra per chi fa politica. Pericle diceva: sapere cosa fare, saperlo spiegare agli altri, amare la propria patria, essere incorruttibili. Questi quattro capisaldi in una sola frase sono il senso, se ci pensate bene, dell'azione politica. Sapere cosa fare significa avere proprio la capacità di comprendere il momento e volercisi mettere dentro tutto, giocarsi fino in fondo in quel momento, a disposizione del proprio popolo, della propria stirpe, della propria città, della propria nazione. Saperlo spiegare agli altri, soprattutto oggi, più che mai, diventa necessario trovare forme di linguaggio, forme di comunicazione che non siano forme di isolamento, ma siano invece forme di apertura verso l'esterno. O noi saremo in grado di contaminare tutti la realtà esterna, o questa realtà esterna continuerà, perché molti altri poteri faranno in modo di descriverci come persone da tenere ai margini, questa realtà esterna non vorrà mai entrare in contatto con noi. Il nostro dono al nostro popolo deve essere la capacità di trovare un canale di sintonizzazione perché noi si possa parlare al nostro popolo. Quindi essere nelle migliori forme comunicative nei loro confronti. Perché ricordatevi bene, i nostri nemici sono quelli che governano il nostro popolo a insaputo e a incapacità del nostro popolo. Il nostro popolo va risvegliato, la coscienza di questo popolo va riportata alla luce, perché sia in grado di comprendere le scelte e possa seguire le avanguardie politiche che su queste scelte le vogliono portare. Amare la propria patria è un qualche cosa che in tempi odierni diventa più che mai fondamentale. Nel momento in cui si vogliono scardinare storie attraverso l'istituzione dello ius soli invece che dello ius sanguinis, nel momento stesso in cui si dice che la realtà odierna è fatta di una globalizzazione, motivo per cui dovremmo accettare di distorcere completamente la nostra storia e cambiare radicalmente il nostro futuro per mischiarsi in un indistinto non si sa bene cosa, beh, è il caso di portare avanti l'idea stessa di patria, come terra dei padri, luogo in cui si fondono in maniera magica e mistica le storie e l'appartenenza di ciascuno di noi con la storia di ciascuno dei nostri padri e dei nostri antenati, perché venga dato un futuro ai nostri figli. Ecco, questo è il dato fondamentale dell'amare la propria patria, amarla fino in fondo. E ne conseguono tante scelte politiche, vedete. Anche nel momento in cui ci si relaziona con altri ambienti non ostili a noi, si sente parlare di immigrazione clandestina. Io su questo vorrei fare un ragionamento con voi e vedere se si riesce finalmente a fare chiarezza su questo. Non è l'immigrato in sé, l'immigrato spesso è sfruttato, portato
ha illuso e chiamato verso un presunto re. Il problema chi è? E chi è dietro a questi flussi migratori? Sono le Boldrini che li benedicono, il Papa argentino che arriva a dire che bisogna accettare che la realtà del nuovo mondo sia fatta di grandi migrazioni. Chi chiama tutti questi profughi quando in realtà di profughi della guerra non ce n'è nessuno? E poi francamente i profughi li posso accettare finché sono bambini e finché sono donne. Quando un uomo scappa dalla sua terra vuol dire che sta fuggendo dal suo dovere naturale e obbligatorio di difendere la propria patria, quindi non è più profugo ma un disertore. E di disertori francamente ne abbiamo fin troppi già tra le palle. Stiamo parlando di un qualcosa comunque che deve essere inquadrato bene, e non è il clandestino il problema. Clandestino può essere un problema di sicurezza, non si ha controllo del territorio, manca la conoscenza di ciò che accade, c'è la clandestinità, non si ha contezza di tutto, non si ha contezza di quello che accade sul territorio che dovrebbe essere governato. Il problema è l'immigrazione in sé, non l'immigrato nemico, neanche il clandestino in sé come problema se non di ordine pubblico, è l'immigrazione in sé che va combattuta fino in fondo, perché è un meccanismo attraverso cui si cambiano i rapporti nel pianeta. La grande sostituzione non è semplicemente una teoria letteraria, è un qualche cosa che può avvenire nell'arco di 100 anni se non ci saranno delle forze capaci di cambiare radicalmente quello che è questo meccanismo. Dietro a questo c'è un presupposto e bisogna spiegarlo a chi predica le ruspe contro i campi rom, dimenticandosi che il problema va inquadrato in maniera differente. L'immigrazione in questo modo è necessariamente correlata a quella che è la globalizzazione finanziaria. Dove si muovono capitali e capitali non hanno frontiere, uomini si muovono e gli uomini non hanno frontiere. È una legge di mercato. Le leggi di mercato non si applicano al sangue dei popoli. Questo glielo dobbiamo dire in ogni situazione. E chi pretende di trasformare il tutto solo in un problema di sicurezza del territorio, di controllo del territorio, di tranquillità delle famiglie che vivono in un paese, in una città, si illude di poter fermare un fenomeno quando questo fenomeno va combattuto all'origine, cioè alla sinergia tra il grande capitalismo internazionale e quella che è la volontà di mantenere questo sistema finché questo sistema uccide i popoli e schiavizza i popoli sempre di più. Non c'è bisogno di alzare la voce contro gli ultimi relitti del mondo se poi non si ha la capacità di alzare la voce davvero contro chi queste centrali finanziarie controlla e contro chi queste decisioni prende. Il problema è che il tiro va spostato molto più in alto, a ogni livello, perché poi è chiaro che non si può tollerare la situazione di degrado nel quartiere in cui si vive, ma è altrettanto chiaro che bisogna essere consapevoli che quella situazione di degrado ha delle volontà ben più alte che hanno portato alla situazione stessa, e su questo bisogna saper combattere. Essere incorruttibili non è solo una questione di denaro, non è solo una questione di governare bene o male la cosa pubblica quando si è chiamati, e semmai qualcuno di noi verrà chiamato a farlo. Certo, è fondamentale. Cornelio Zelea Coderano diceva: non di idee nuove abbiamo bisogno, ma di uomini nuovi che decidano di fare politica, dove l'uomo nuovo nasce dalla rivoluzione, l'uomo nuovo nasce da una rivoluzione interiore, da un'appartenenza fondamentale. È l'uomo che sa tenersi all'interno di tutte le situazioni senza mai perdersi. E in trincea ci si sporca di fango. Il problema è che il fango è ciò che ti attacca da fuori, ma che non ti entra dentro fino in fondo. Il soldato è colui che dalla trincea, seppur sporco di fango, esce pulito fino in fondo nella sua identità. Lo stesso deve essere il compito di un politico. In ogni momento, sapendo poi che anche quando si scende a compromessi che la vita politica a volte può portare, quando si entra in situazioni dove bisogna correlarsi ad altri, da queste situazioni bisogna sempre saperne uscire a testa alta. E non c'è bisogno mai in alcun modo di tradire la propria storia in nome di un vantaggio o di un interesse. Ecco, questo non va fatto. Per la propria storia, per il proprio popolo, invece si può avere la capacità e si ha il dovere allora anche di correlarsi con tutti gli altri, perché è sempre un discorso di inclusione nel mondo. se ci si esclude non si ha la capacità di andare fino in fondo. Se si è dentro, e se si è dentro riconoscibili nella bellezza con cui si porta avanti il proprio percorso, allora le cose cambiano, si ha la possibilità di incidere. Quando si incide inizia un percorso di sgretolamento delle vecchie strutture. Ecco, è in questo sottile equilibrio che si differenziano le cose. Vedete, Shakespeare fa nell'Enrico IV, posso sbagliarmi, non mi ricordo mai se è il quarto o il quinto, però vabbè, mi sembra che sia il quarto. Nella battaglia di Azincourt, il re inglese Enrico si trova con pochissimi soldati al suo seguito. Di fronte ha sterminato l'esercito francese, ben organizzato, non affamato, rifucillato con uomini a cavallo. Pensano tutti di andare al macello. I pochi soldati che seguono Enrico sono ormai devastati. Forse sono situazioni che possiamo immaginare essere state vissute dai nostri nonni alla fine della Seconda Guerra Mondiale, proprio qui, in queste zone, nel nord Italia, mentre i nemici di 5 continenti distruggevano l'idea politica calando tutti insieme sul nostro territorio. E ricordiamoci che non siamo stati sconfitti da un supermercato che ha aperto insieme a McDonald's nella Piazza Rossa del Cremlino. Siamo stati sconfitti dagli eserciti di 5 continenti, e non è poca cosa come differenza. Ma in quella battaglia Enrico dice a un certo punto ai suoi uomini, e dice: oggi è il giorno di San Crispino, di San Crispiano, chi di voi potrà, lo cito vagamente, non è ben chiaro, Shakespeare scriveva in maniera un po' differente da come io me lo posso ricordare, chi di voi oggi non vorrà essere partecipe di questa storia che oggi porterà il giorno di San Crispino e di San Crispiano ad essere per sempre nella storia della nostra patria? E dice: noi pochi, noi felici pochi, manipolo di fratelli. Ecco, noi pochi è l'avanguardia che inizia una battaglia. Manipolo di fratelli, la fratellanza che non viene mai meno, quel cameratismo che lega qualche cosa in maniera sempre più forte, sempre più fondamentale all'interno di una battaglia, dove il camerata è colui che ha la certezza di potersi fidare sempre in qualsiasi momento di chi gli ha a fianco, di chi in quel momento è chiamato a dare gli ordini, di chi in quel momento è chiamato a eseguire quegli ordini, con un legame di fiducia assoluto. Quindi manipolo di fratelli. Questa è la comunità, quella comunità che però deve avere poi la forza e la capacità di scegliere il terreno di battaglia, perché l'esercito francese da sconfiggere fino in fondo sono tutti nemici che sono fuori da questa sede. Per sconfiggerli bisogna creare il consenso nel proprio popolo. Questo popolo dovrà prima o poi, se saremo capaci, seguire tutto quello che stiamo facendo, seguire le idee che stiamo portando avanti e l'azione politica in cui oggi tanti camerati da Milano a Torino, da Roma con Simone, a tutti gli altri che avete citato, con tutta questa legione che si muove in differenti territori, con differenti metodologie di azione, perché il territorio chiama a situazioni diverse, però è una battaglia comune ed è la battaglia di chi non si vuole mai perdersi, non vuole mai perdersi, si sta aprendo per conquistare degli spazi. Questi spazi sono fondamentali e il conquistarli sarà l'inizio della nostra vittoria. 365 giorni, diceva Gianluca, di Casa Pound equivalgono a 10 anni. Vi auguro di vivere per i prossimi 1000 anni ogni meraviglioso giorno della vostra militanza politica.